Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il tarlo di Letizia Baldoni.
E benvenuti a Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. Sono Letizia Baldoni, la mia trasmissione si intitola Il tarlo. Fastidioso animaletto che zirla, ci infastidisce. E in effetti il mio intento è proprio quello di essere un pochino fastidiosa, permettetemelo, con un fin di bene. Piacerebbe insinuare dei dubbi e essere un pungolo per riflettere, per pensare insieme ad argomenti che magari non è facile affrontare, quelli che proprio non ci piacciono o quelli che ci procurano molta confusione. Le informazioni non sempre vengono date nella maniera giusta e per noi utenti districarsi è sempre più difficile, anche mantenere uno spirito critico nei confronti delle notizie e dei fatti è difficile. Come non adeguarci e non abituarci. Insomma, io non vorrei mai fare la fine della rana bollita che si era abituata piano piano al calore crescente della pentola dove la stavano cuocendo, che perse le forze e non riuscì a saltar via dalla pentola appunto quando l'acqua ormai era diventata bollente. Però la favola, anzi la fiaba che vi voglio raccontare oggi non è questa. Si tratta di una fiaba che a mio parere non si dovrebbe mai raccontare ai bambini, che mi sembra così crudele, così cinica da assomigliare purtroppo alla realtà di un paese che non ama i propri bambini. La fiaba è quella di Hansel e Gretel. Il terribile paese in questione è l'Italia e dopo un brano musicale che andiamo ad ascoltare cercherò di spiegare il perché. Adesso facciamo questa pausa con Screw Jay Behind the Line e ci ritroviamo dopo.
Thank you.
Eccomi di nuovo, vorrei parlare di Bibbiano. Parliamo di Bibbiano, non è una battuta. Alla luce della revoca degli arresti domiciliari al sindaco PD Carletti, credo che di fatti del genere non se ne parli mai abbastanza. La macchina del fango che prende il posto della politica non ci aiuta, non aiuta il nostro paese e soprattutto il suo futuro. I bambini, le nuove generazioni. Ma andiamo con ordine. Ritorno alla storia di Hansel e Gretel. La ricordate? Mi ricordo io quando ero piccola che mi terrorizzava. Nella fiaba originale i fratelli Grimm delineano una vicenda tragica, sadica, a tinte fosche, terribile, che vede protagonisti due fratellini che i genitori vogliono abbandonare nel bosco perché sono troppo poveri per sfamarli. La madre soprattutto viene dipinta come una megera, pronta a disfarsi dei figli pur di avere la sua pagnotta. Però il padre non scherza, non è che aiuta i bambini, non li difende, diventa complice di sua moglie. Quindi li porta nel bosco dove vorrebbe che si perdessero, che non facessero mai più ritorno a casa. Il maschietto trova uno stratagemma per riconoscere la via di casa, quello dei sassolini, ricordate? La prima volta funziona, la seconda no, perché usa le briciole e gli uccellini se le mangiano. I piccoli si perdono nel bosco e trovano all'improvviso una casetta di marzapane. Hanno tanta fame, si avvicinano per mangiarne, ma chi ci trovano dentro? Una brutta strega che li imprigiona, che vuole poi ucciderli, cuocerli e mangiarli. Ora, ricordate come va a finire? Che la bambina salva il fratello chiudendo la stregaccia nel forno. I bambini scoprono che la strega ha delle belle ricchezze dentro questa casa, tornano a casa loro con le ricchezze della donna e lì trovano il padre, la madre è morta e loro, papà e due bambini, vissero felici e contenti. Ora, non si tratta di una fiaba rilassante, tranquillizzante per i bambini, tutt'altro, ma in mezzo al parapiglia che è stato causato dalla strumentalizzazione politica e anche mediatica della vicenda di Bibbiano, ho sempre pensato che la scelta di chiamare una Ollus che si occupa dell'affido di bambini, proprio Hansel e Gretel, non fosse una scelta felice, ma per la natura stessa della fiaba che vi ho appena riassunto. Forse sarebbe stato divertente chiamarla, che ne so, Amici di Peppa Pig, o l'ape maia, oppure arcobaleno, piuttosto che cielo sereno, spazio bambini. Tornando però all'inchiesta di Bibbiano, è proprio il centro studi Hansel e Gretel, la Ollus coinvolta nell'inchiesta sull'affidamento dei bambini insieme alla rete dei servizi sociali della Valdenza nel Reggiano. Siete naturalmente tutti informati su questo che è diventato un caso nazionale. Allora, riassumo brevemente. Secondo l'accusa sono 27 gli indagati, tra cui politici, medici, assistenti sociali e liberi professionisti, che da anni avrebbero messo in piedi un traffico illegale sull'affidamento dei minori tolti alle famiglie per poi mantenerli in affido e farli entrare in un circuito di cure private a pagamento. E gli indagati, le accuse sono a vario titolo di frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamenti sui minori, falso in atto pubblico, violenza privata, chi più ne ha più ne metta. Ai reati contestati, in particolare quello delle lesioni gravissime ai minori in relazione ai traumi loro provocati. Le indagini sono iniziate alla fine dell'estate del 2018, dopo una serie anomala di denunce che sono arrivate all'autorità giudiziaria da parte dei servizi sociali coinvolti. tutte denunce per ipotesi di reati di abusi sessuali e violenze a danno di minori che sarebbero stati commessi dai genitori. L'analisi dei fascicoli però vedeva approdare le indagini verso la totale infondatezza di quanto segnalato. Nonostante ciò, i servizi sociali proseguivano nel percorso psicoterapeutico richiesto più volte. Secondo l'accusa, la Ollus Centro Studi Hansel e Gretel, che è un centro privato specializzato di Moncalieri in provincia di Torino e gestito da Claudio Foti e sua moglie, operava a Bibbiano ricevendo dal comune compensi esagerati rispetto ai prezzi medi di sedute di psicoterapia che andrebbero sui 60-70 euro, invece loro ricevevano circa 135 euro per ogni seduta. E nonostante questo, nonostante il fatto che l'ASL potesse farsi carico gratuitamente del servizio, quindi il danno economico per l'erario sarebbe di circa 200.000 euro. Ma come va a finire con questa Ollus? Claudio Foti, che è stato arrestato il 27 giugno di quest'anno, è stato poi scarcerato grazie alle registrazioni degli incontri, 20 ore di filmati per 15 sedute di terapia con i minori. Resta comunque indagato per concorso in abuso d'ufficio. E siccome la questione è lunga e complicata, io proporrei un'altra pausa musicale con Aimas Ska One.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Riprendiamo il racconto molto semplificato e riassunto dei fatti di Bibbiano. Allora, dopo l'apertura delle indagini, che cosa succede? Ci sono delle conseguenze. Il MIUR sospende l'accreditamento con la Ollus Hansel e Gretel per quanto riguarda la formazione degli insegnanti. Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, finisce agli arresti domiciliari, è sospeso dal prefetto dal suo incarico di sindaco e si autosospende dal PD. Viene accusato di abuso d'ufficio e di falso, ma ne esce. Ne esce il 3 dicembre scorso, dopo, dice lui, 5 mesi da orco, linciato dai barbari del web e della politica. Quest'uomo dice di aver vissuto un incubo per sé e per la sua famiglia, addirittura sono stati insultati e minacciati di morte. Quindi è tornato l'odio forte addosso a un personaggio politico e non ha risparmiato nemmeno i suoi familiari. Il sindaco coinvolto appunto nell'inchiesta che si chiama Angeli e Demoni viene reintegrato dalla prefettura anche nel suo ruolo di primo cittadino e ricorda anche che il giorno dopo l'operazione sugli affidi illeciti dei bambini il procuratore Marco Mescolini chiarì la posizione del sindaco, però sembra che questo dato sia interessato davvero a pochi. È partita la macchina del fango, da giugno scorso si è messa in moto, insomma, questo solito mix di falsità, di odio, di ignoranza, di ipocrisia. Sicuramente tutto questo passa sopra alla verità e sopra al bene dei minori. È come se dopo pochi giorni dall'aver appreso la notizia, la condanna nei confronti del sindaco PD di Bibbiano fosse stata già emessa senza aspettare nessun processo. I soliti processi sommari, un po' barbari. Il sindaco, che non era direttamente coinvolto nelle vicende degli affidi illegittimi dei bambini da parte dei servizi sociali, ha cercato di difendersi. Però ora che è uscito da questo incubo, continua a essere indagato d'abuso d'ufficio e falso per aver affidato degli spazi pubblici all'associazione Hansel e Gretel che si occupava della psicoterapia dei bambini. Vedremo come andrà il processo. Il sindaco PD si dice sereno, andrà avanti a testa alta fino a che non ci sarà un verdetto della magistratura, ma questo è il corso della legge di cui è sembrato non importare a nessuno. Assurdo gioco politico delle fazioni che sono in lotta tra di loro, la strumentalizzazione di un caso giudiziario porta alla condanna. L'inchiesta di Bibbiano è diventata un caso politico. Allora subito Lega e 5 Stelle hanno proposto di istituire una commissione d'inchiesta. Il ministro Bonafede ha annunciato di aver creato una squadra speciale, però non è chiaro con quali poteri, per la difesa dei diritti dei minori. E anche naturalmente i social si sono scatenati contro il presunto partito di Bibbiano. In Senato la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni si presenta in aula il 10 settembre con una bella t-shirt evidente, bianca, con stampato sopra "Parliamo di Bibbiano". Alla luce della revoca degli arresti del sindaco Carletti, lei comunque non chiede scusa, anzi diciamo che rilancia e afferma: io non cambio idea, chi ha sbagliato deve pagare. Questo avviene all'interno dei nostri palazzi di governo, è un modo, diciamo, nuovo forse di vivere la politica. Facciamo un'altra pausa musicale, ritorneremo dopo per cercare di capire come funziona in Italia l'iter degli affidamenti dei bambini tolti ai loro genitori. perché informarsi è necessario per potersi appunto fare un'idea. Dunque andiamo con un brano di Tunguska Electronic Music Society, Nice Trip. Di nuovo con voi, dicevamo che in mezzo a questo flusso continuo di notizie, che spesso non ci permettono di distinguere le opinioni della gente dai fatti reali, è utile chiedersi e andare a esplorare un po' come funziona in Italia l'iter degli affidamenti. C'è chi afferma che i servizi sociali abbiano un potere assoluto di segnalazione di eventuali situazioni di disagio dei minori. La legge prevede, infatti, questo sì, che i servizi sociali abbiano il dovere di approntare un piano di aiuto per le famiglie in difficoltà. Spesso però la segnalazione arriva appunto direttamente al giudice, e anche senza sentire i genitori e basandosi solo sulla versione dei servizi sociali, può allontanare un minore e decidere in quale casa famiglia mandarlo, per esempio, a spese del comune di residenza. Allora, a questo punto il giudice decide di convocare i genitori, ma come accade più spesso, delega sempre ai servizi sociali di effettuare gli accertamenti del caso, senza alcuna garanzia del diritto di difesa. Questi accertamenti non hanno l'obbligo di essere documentati o videoregistrati, e quindi la conseguenza è che ci sono casi di genitori che si sono visti attribuire affermazioni mai rilasciate, mai fatte, senza avere alcuna possibilità di replicare. Gli affidamenti fuori famiglia dovrebbero durare al massimo 24 mesi, ma anche su questa scelta il potere discrezionale degli operatori è, diciamo, forte. Ci sono dei dati del Ministero del Welfare che dicono che nel 62% dei casi il limite dei 2 anni viene ampiamente superato e nel 40% dei casi i bambini non fanno più ritorno a casa, quindi l'affido diventa come un'adozione. Ora, tutto questo è proprio vero che i bambini sono allontanati dalle loro famiglie di origine senza alcuna forma di controllo preventivo o successivo che verifichi la situazione del minore dopo l'allontanamento. Perché se così fosse, allora diciamo che capiamo meglio le proposte di legge che tentano di cambiare questo stato di cose. Diciamo che subito dopo Bibbiano, era il 10 luglio, la senatrice Forza Italia, Licia Ronzulli, ha prontamente presentato una proposta di legge per cambiare il cosiddetto sistema degli affidi, che poi sistema vedremo che non c'è nessun sistema degli affidi. Comunque la senatrice Ronzulli dice basta con lo strapotere dei servizi sociali, delle procedure per gli affidi, bisogna prevedere un autentico diritto di difesa dei genitori, l'istituzione della figura di un curatore speciale per gli interessi dei bambini, l'impugnabilità dei provvedimenti, quindi poi rafforzare i controlli, l'istituzione di un registro degli affidamenti, un osservatorio, eccetera. E tutto questo continuiamo a domandarci se effettivamente può essere utile oppure se non sia una lettura distorta quello che sta accadendo nei servizi sociali riferendoci all'affido dei bambini. Facciamo un'altra pausa musicale e poi andremo a vedere che cosa è successo non soltanto a Reggio Emilia, ma anche in altri luoghi d'Italia che, diciamo, esprimono un parere un po' contrario rispetto a quanto vi ho detto finora. E adesso andiamo con Nord Groove, Stars Go Down.
Star, the lights
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Eccomi di nuovo in onda, la trasmissione si sta avviando alla fine. Cerchiamo di trarre delle conclusioni e di analizzare un pochino le conseguenze della vicenda di Bibbiano. Sicuramente in tutta Italia questo fatto ha avuto grande risonanza. Le conseguenze principali sono che i servizi sociali territoriali si sono trovati sotto attacco. La gente non si fida più dei servizi sociali, quindi degli assistenti sociali, di tutti i professionisti che lavorano in questo settore. Soprattutto è stato demonizzato il servizio degli affidi in modo esagerato, e a rimetterci sono i bambini che non trovano una mamma e un papà affidatari pur avendone bisogno. Il reportage bellissimo di Wired, a cui mi riferirò in quest'ultima fase del programma, ci dice che c'è un crollo del numero delle famiglie che si propongono per l'accoglienza di bambini e bambine in difficoltà. Quindi le famiglie hanno come la paura di proporsi per prendere in affido i bambini, e questa è una conseguenza veramente terribile. Inoltre ci sono state episodi di violenza verbale, anche atti intimidatori contro i servizi sociali, addirittura a Genova manifestazioni sotto le aule del Tribunale dei Minori, mentre i giudici erano impegnati ad ascoltare ragazzi e ragazze che avevano subito violenza. Sono stati allontanati i responsabili degli uffici comunali che si occupano di dare sostegno ai minori. L'attività si è paralizzata. Quindi non parliamo soltanto di Bibbiano, ma parliamo anche di quanto succede in altre città, come appunto dicevo Genova, anche a Torino, e per non dire poi ovviamente in Emilia-Romagna. Lo scorso 26 novembre a Genova c'è stato lo sciopero dei lavoratori dei servizi sociali del comune, che si sentivano attaccati, e questo non succedeva da anni, perché si guardava con fiducia ai servizi. Hanno protestato sia contro la carenza di risorse, ma anche proprio per le tensioni che sono state ingenerate nella cittadinanza da una campagna di stampa efferata che non è stata contrastata adeguatamente dall'amministrazione comunale. Non è stato mai detto no, non è come dite voi, i nostri professionisti sono persone affidabili, noi ci fidiamo dei nostri servizi. In giunta comunale a Genova è stata pronunciata una frase dall'assessora ai servizi sociali Francesca Fassio, che sottolineava come Claudio Foti, l'operatore che abbiamo già citato della Onlus Hansel e Gretel, coinvolto nelle indagini su Bibbiano, avesse ricevuto incarichi di consulenza dall'amministrazione comunale, e quindi questo per la Fassio non andava bene, e ha affermato: si sono create delle evidenti storture, intendeva, nel sistema degli affidi. Mentre il consigliere di Forza Italia Mario Mascia interviene dicendo che a Genova basta vedere un bambino che va a scuola mal vestito o che ruba la merendina agli altri per far intervenire i servizi sociali. Ecco, questo è il livello con cui vengono affrontati i seri e gravi problemi delle famiglie più fragili in Italia, e quindi dei loro bambini. In seguito Fassio ha dovuto ritrattare le sue dichiarazioni, ha spiegato che in nessun modo Genova è accostabile a Bibbiano e che Foti non aveva potere decisionale sugli affidi in città. Però ormai la bufera si era innescata. Ricordiamo che la Fassio è passata da Forza Italia alla Lega e ha scelto proprio la manifestazione di Pontida. Vi ricordate sicuramente dove Salvini ha portato sul palco una bambina sottratta dalla madre ai servizi sociali. Il presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, Giovanni Cabona, ha dichiarato a Wired che l'ingerenza della politica nell'attività del servizio sociale non è una novità, ma quello che è successo a Genova è molto diverso. Quello a cui abbiamo assistito sulla stampa genovese da luglio a settembre, senza una presa di posizione netta da parte della giunta comunale, ha messo a rischio gli operatori. Ecco. Si ritorna a questa brutta conseguenza della messa in crisi della professione di assistente sociale agli occhi dell'utenza. Una professione che tende a trasformare gli assistenti sociali in ladri di bambini. E gli assistenti rischiano aggressioni da parte degli utenti. Il clima è stato esasperato, ci sono stati manifesti che inneggiavano alla lotta contro i mostri di Bibbiano, e tutto questo naturalmente non fa bene e non permette agli operatori di lavorare in maniera serena. Ci sono state altre manifestazioni di protesta a Genova, questa volta promosse da movimenti spontanei, tipo quello dei Gilet Gialli, che hanno nomi terribili come "Io sto con i bambini strappati". Come dicevamo, ci sono state queste manifestazioni durante i colloqui con i minori che sentivano urlare da sotto "ladri di bambini". In realtà a Genova un problema c'è perché il numero di minori allontanati dalle famiglie d'origine è maggiore che in altre parti del paese, e questo però probabilmente è dovuto alla particolarità del territorio, un territorio dove c'è parecchio disagio sociale e povertà. E questo, come dire, pone la Liguria in una posizione un po' diversa rispetto alle altre regioni del nord Italia. Allo stesso tempo, però, c'è una forte tradizione di reti solidali che spingono molte famiglie a proporsi per accogliere bambini in difficoltà. Una cosa bellissima, però, fino a quando questa rete potrà continuare a funzionare senza essere messa in crisi dalla campagna contro gli affidi? E figuriamoci poi in Emilia-Romagna. Dopo i fatti di Bibbiano ci sono stati 3 mesi in cui sembrava tutto fermo, tutto paralizzato. Ci sono state difficoltà naturalmente nel trovare fam nuove famiglie affidatarie, e poi esiste anche il rischio, dopo aver paralizzato i servizi sociali, se non prendono decisioni sulle situazioni di disagio dei minori, o di intervenire troppo tardi, quando la situazione è già compromessa. E poi si è rovesciata l'idea che la gente comune si fa delle famiglie affidatarie. Il senso comune viene modificato dalle campagne di odio, di fango, perché chi prendeva i bambini in affido una volta veniva considerato meritevole perché si impegnava, perché non è facile tenere un bambino in affido e poi di nuovo separarsene. Quindi tanto di cappello alle famiglie affidatarie, e invece ora si sta assistendo a un improvviso cambio di clima. Per esempio, una signora ha raccontato che è stata avvicinata da una donna che prima le ha chiesto se era un'affidataria e dopo l'ha apostrofata così: "Perché allora continua a lavorare con tutti i soldi che prende?". Ecco, questo come se fare del bene, prendendosi cura di bambini che invece sono maltrattati, che non sono abbastanza seguiti né curati, è come se diventasse un modo per arricchirsi, per, non lo so, una sorta di privilegio. Quindi ecco, Questi sono i feedback della campagna mediatico-politica su Bibbiano che ci fa capire come sia andata proprio a intervenire, a ferire in un certo senso, come dice Wired, le famiglie e i professionisti che lavorano per i minori maltrattati. Addirittura in Piemonte c'è stata un'altra proposta di Chiara Caucino, assessora alle politiche sociali e ai bambini, che usa lo slogan allontanamento zero. Cioè, non si devono allontanare i bambini dal nucleo familiare, lo si deve fare solo in caso di comprovata violenza. Quindi per Caucino meglio sostenere economicamente le famiglie per metterle in grado di poter seguire i loro bambini. Le risponde l'associazione Papa Giovanni XXIII, fondata a Torino da Don Benzi 50 anni fa, che è uno dei punti di riferimento maggiori per l'accoglienza dei minori. Dall'associazione fanno sapere che delle richieste che ricevono per l'affido nessuna ha alla base motivazioni economiche, ma si tratta di storie pesanti di trascuratezza, di maltrattamento, di violenza assistita. Quindi stiamo parlando di cause che non si risolvono con dando i soldi alle famiglie. E inoltre non è possibile parlare di allontanamenti zero perché non tutti i genitori, anche se sostenuti dal punto di vista sia economico che con un sostegno psicologico, eccetera, però non tutti riescono a recuperare in maniera adeguata e a garantire ai figli sufficiente cura e protezione. Mentre se vengono affiancati da un'altra famiglia che li aiuta nella gestione dei figli nella quotidianità, allora riescono a riprendersi e a superare il momento di difficoltà. Concluderò dicendo che il post Bibbiano ha lasciato una grande confusione nella testa delle persone, avvalorata anche dalla difesa della famiglia naturale a tutti i costi portata avanti dalla Lega e da tutte le destre in Italia, dove il tanto decantato buonsenso in realtà è diventato una sorta di isteria collettiva, cioè tutti cercano il capro espiatorio quando si è di fronte a delle situazioni spinose che riguardano i bambini. Quindi i grossi danni comunque vengono fatti sempre sui bambini e viene tolto un servizio che invece è fondamentale per queste giovani vite. Per cui facciamo una riflessione, come sempre pensiamo, perché pensare ci rende liberi. Io vi saluto, vi aspetto con un'altra puntata di Il Tarlo e vi lascio con Porta Delis, Cosmic Dawning. Thank you.
Thank you.